Per nostra fortuna abbiamo le prime parole con cui si aprivano le genealogie di Cateo, parole che sono tramandate in un trattato di talinistica dedicato allo stile, intitolato per l'appunto Sullo stile, composto da un certo Demetrio. Al capitolo 12, occupandosi di questioni stilistiche, questo Demetrio avrebbe a modo di esempio citato le parole con cui si aprivano per l'appunto le genealogie di Ecateo. Ecateo, frammento 1. Così si aprivano le genealogie, dunque leggiamo: Ecateo di Mileto dice così: scrivo queste cose come a me sembra siano vere. Difatti, i discorsi degli Elleni, per come si presentano, per come mi appaiono, sono molti eppure ridicoli. Ora, sono poche le parole tradite, ma molto dense nei contenuti. È il caso di rifletterci un pochino su. Innanzitutto una particolarità che possiamo subito sciogliere. C'è uno strano passaggio dalla terza alla prima persona. Ecateo di Mileto dice così. Così si apriva evidentemente il proemio. E poi scrivo queste cose. C'è uno strano passaggio dalla terza alla prima persona. Singolare, vedete? Beh, in un certo senso questo passaggio è caratteristico della tecnica epistolare antica. X saluta Y, oggi sono stato al mercato. Così si aprivano le epistole nell'antichità. Quindi l'opera di Ecateo si presenta un po' come una specie di lettera aperta rivolta a tutti coloro che sono in grado di leggere la lingua greca, quindi a esponenti del mondo greco in primo luogo, ovviamente. Ora, chiarito questo strano passaggio dalla terza alla prima persona, che era anche un modo per lo storico per autenticare il fatto che l'opera che si stava scrivendo fosse effettivamente sua, Ecateo di Mileto, come vedete, è esplicito nel testo, quindi era Ecateo che così, dichiarando il proprio nome e la città di provenienza, autenticava il fatto di essere lui l'autore dell'opera in questione. Ecco, chiarito questo punto, vediamo quali sono gli altri elementi che sono molto particolari. Ora, due punti fondamentalmente sono quelli dei quali ci dobbiamo occupare. Dice Ecateo: scrivo queste cose come a me sembra siano vere. Beh, a me sembra siano vere. Si parla di verità, ma è una verità subordinata al sembrare. Beh, questa verità, nel contesto di quello genealogico, è legata a tempi molto antichi, di cui è logico utilizzare anche la parola sembrare. Forse il passato non è ricostruibile nella sua interezza, quindi c'è in fin dei conti anche un gioco di apparenza. Però che significa questo a me? Significa forse che la verità è subordinata a un punto di vista? Perché in che misura, potremmo chiederci, il punto di vista di Ecateo dovrebbe essere considerato più autorevole di altri? Perché dovrebbe essere più autorevole di altri? Che cosa darebbe Ecateo tanta autorevolezza? Questo è il primo grande interrogativo che possiamo porci. Ma poi leggiamo anche il seguito della dichiarazione premiale di Ecateo. Difatti, i discorsi degli Elleni, per come mi risultano, per come mi appaiono, per come mi sembrano, sono molti eppure ridicoli. E qui assistiamo a un attacco durissimo all'attendibilità di tutta la conoscenza greca relativa al passato, conoscenza, sia ben chiaro, sia scritta che orale. Infatti, il testo greco recita logoi. Logoi sono i discorsi, ma si intende per discorsi, ovviamente, sia opere scritte, sia comunicazioni orali. È strano questo attacco frontale portato da Ecateo alla collettività della tradizione greca. Ed è anche curioso se pensate al fatto che Ecateo, pure un greco, è come se si portasse al di fuori della comunità greca per attaccarla tutta frontalmente. Una strana situazione. E poi potremmo chiederci effettivamente, questo è il vero e proprio nodo problematico, in che misura il fatto che i discorsi siano molti ridicoli rappresenta un difetto? Beh, indicando la moltitudine dei discorsi come un difetto, Ecateo sembrerebbe far riferimento al fatto che esistono troppe versioni per uno stesso evento. Poniamo il caso di avere 10 versioni di uno stesso evento, 10 versioni tutte diverse tra loro. I casi sono due. O 9 su 10 sono inattendibili, cioè false, oppure 10 su 10 sono false, cioè sono false tutte. Ecco in che senso i discorsi che sono molti degli Elleni rappresentano un problema. E poi c'è questo rilievo sulla loro sul loro carattere ridicolo, no? Si dice geloio e addirittura suscitano il riso. In che senso i discorsi sarebbero ridicoli? Questo è un rilievo evidentemente di natura qualitativa. Probabilmente si insiste sul fatto che questi discorsi conterrebbero dettagli particolari, caratteristiche che non sono riducibili alla ragione, che non sono ammissibili dalla ragione. Proprio perché i razionali suscitano il riso. E qui vediamo, tutto sommato, l'approccio tipicamente razionale, razionalistico, per meglio dire, che è tipico della tradizione della filosofia e della physis, a cui Cateo, come si diceva in principio, potrebbe e dovrebbe ascriversi. E veniamo ora al primo quesito vero e proprio che ci eravamo posti, che per noi fosse il quesito più importante in assoluto. Scrivo queste cose come a me sembra siano vere. Ci chiedevamo di che verità si tratta. Quella me significa forse che si tratta della verità di Cateo, cioè di una verità unilaterale, dunque arbitraria? È chiaro, questo a me ha un senso molto diverso. Si tratta di quella verità che dipende da un'inchiesta che Cateo ha praticato. Non altri, un'inchiesta che non tutti possono svolgere, costruita sulla competenza di un'esperienza di ricerca reale e assolutamente personale. La musa non c'è più, la divinità non è più garante dell'attendibilità di quanto viene raccontato. La verità di Cateo è la verità di un intellettuale autonomo e autorevole, autorevole in ragione della sua empiria, della sua esperienza di ricerca, praticata e compiuta sul campo. Un intellettuale non condizionato da alcun potere politico e nemmeno dalla divinità. La verità di Cateo non è la verità di un re, non è la verità delle muse, non è la verità di un dio, è la verità di un uomo che ha realizzato una ricerca ed è cosciente del carattere eccezionale della stessa ricerca svolta. Dunque, già in Cateo, agli albori della storiografia, è presente il concetto di autorevolezza, di autorità. E di competenza, come vediamo. Ma soprattutto già con Ecateo la storiografia, la storia come inchiesta, si configura come ricostruzione polemica e dunque critica del passato, compiuta da un intelletto nell'autonomia del proprio lavoro. Ecco la svolta ecataica rispetto al precedente omerico. La divinità è scomparsa. Emerge lo storico come intellettuale autonomo che, consapevole della serietà della propria inchiesta, utilizza in piena autonomia gli strumenti autentici della ricerca.